Le 12.02 minuti, siete all'ascolto di Alphaville, è arrivato l'appuntamento con il nostro approfondimento. Buongiorno Matteo Ongaro.
Buongiorno Cristina.
Il nostro approfondimento oggi parte anche da un libro, Mai più.
Mai più. Mai più la Shoah, mai più i campi di sterminio, mai più l'antisemitismo. Così si è detto, ma a chi si è riferito quel mai più? Mai più allo sterminio degli ebrei, 6 milioni dei quali sono stati sterminati in quella immane tragedia? Oppure mai più ad ogni altro genocidio, dopo quello della Shoah che ci deve fare da monito, chiunque ne possa essere la vittima?
Questo è l'incipit del nuovo libro di Anna Foa, intitolato proprio Mai più, appena pubblicato dalla Terza. È da qui che vorremmo partire per la nostra riflessione di oggi, per parlare della società israeliana, della diaspora ebraica, a cui è necessariamente legata la situazione a Gaza e in Cisgiordania. Al centro delle questioni storiche, geopolitiche e terminologiche che continuano anche ad essere attuali. E lo facciamo insieme a due ospiti.
Ecco, ben ritrovata Anna Foa.
Buongiorno.
Ecco, Anna Foa è docente emerita di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma e tra i molti saggi che ha pubblicato ricordiamo il volume Il suicidio di Israele, pubblicato per la Terza nel 2024, con cui ha vinto il premio Strega del 2025 per la saggistica. E ben ritrovata anche Anna Momigliano.
Buongiorno.
Anna Momigliano è scrittrice e giornalista, ha vissuto e studiato in Israele e negli Stati Uniti, collabora con il New York Times, con il Post, rivista Studio e con il quotidiano israeliano Haaretz e ricordiamo la sua recente pubblicazione Fondato sulla sabbia, un viaggio nel futuro di Israele, un saggio edito da Garzanti lo scorso anno.
Anna Foa, iniziamo proprio con lei, come mai lei pone questo mai più al centro del suo libro? Partiamo proprio da qui.
Perché mai più è stato interpretato in due modi diversi, a seconda nello sviluppo del percorso memoriale dopo la Shoah. È stato interpretato appunto come rivolto solo agli ebrei ed è stato interpretato come rivolto a tutti, come monito per tutti. E qui si diparte una concezione universalistica, quella che parte proprio dal monito per tutti i genocidi, per fermare e impedire tutti i genocidi, e una concezione invece molto più ristretta e chiusa, che per esempio in Israele si afferma anche con Meir Kahane, quel razzista, quel rabbino israelo-americano razzista che divenne poi membro del Parlamento, che fu espulso dal Parlamento proprio per il suo razzismo. Fu un'affermazione che i kahanisti sottolinearono, quella che il mai più doveva essere rivolto quasi esclusivamente agli ebrei.
Senta Anna Foa, ma lei vede ora più che mai un uso politico del mai più?
Io vedo un uso politico dell'antisemitismo, un uso diffusissimo che tende, l'antisemitismo per Israele, non per Israele in sé, ma per il governo di Israele, per il governo Netanyahu e per le destre israeliane, l'antisemitismo è ovunque, dappertutto, non che questo non fosse un tema abbastanza ricorrente nella società israeliana, ma comunque adesso è divenuto dominante e qualunque critica, qualunque cosa si faccia, è frutto dell'antisemitismo, mentre poi ci sono critiche politiche allo Stato di Israele che non nulla hanno in sé, nemmeno dei moduli dell'antisemitismo come ritroviamo nella storia, moduli che sono molto specifici e che vanno analizzati. Niente di tutto questo si ritrova in quello che oggi viene definito come antisemitismo, o molto poco. Certamente ci sono alcune cose che ritornano, ma nell'insieme non si può dire che ciò che viene accusato di essere antisemitismo oggi e che in realtà è una critica al governo israeliano e alla sua politica possa essere effettivamente individuato come frutto dell'antisemitismo.
Anna Momigliano, lei cosa è d'accordo, cosa pensa? Siamo di fronte a un uso strumentale dell'antisemitismo?
E certamente da parte del governo Netanyahu usa in modo strumentale l'antisemitismo, e dove però diciamo forse sono leggermente in disaccordo con la professoressa Foa, che secondo me c'è anche diciamo un rovescio della medaglia, per cui anche usando come scusa questo uso strumentale dell'antisemitismo che c'è, ed è innegabile, io vedo un pochino, diciamo, chiudere gli occhi davanti all'antisemitismo, che è un fatto reale e che esiste da 2000 anni, non c'entra poco con, non è una cosa attribuibile alle colpe dello Stato di Israele, e da sinistra e da destra dice, sì, però insomma, odiano gli ebrei, però guardate cosa fa Israele, ecco, cioè, a me è capitato per esempio di essere in una trasmissione televisiva in Italia e dovermi confrontare con una collega che attribuiva l'antisemitismo al comportamento di Israele, che viola, ricordiamo, le leggi internazionali e sta commettendo crimini di guerra. Io mi sono trovata a dover rispondere, cioè, guarda che l'antisemitismo esiste da 3000 anni e non può essere condonabile o anche solo parzialmente spiegabile con quello che fa Israele, che, lo ripeto, non è difendibile.
Ecco, c'è un altro aspetto che abbiamo visto diffondersi in tutto l'Occidente, cioè chi critica il governo israeliano viene tacciato di antisemitismo in diversi paesi, Italia compresa, dove sappiamo che è stata approvata anche una legge specifica a riguardo. Ecco, io lo chiedo a entrambe, magari prima ad Anna Foa, come possiamo evitare che un abuso dell'accusa di antisemitismo limiti la libertà di discutere e di criticare anche lo Stato nato in nome di quello slogan?
Ma io credo che questa legge che si è affermata anche in Italia, che si rifà alla definizione di antisemitismo data dall'AERA, sia una legge assolutamente che non si confà la situazione, non riesce nemmeno a individuare veramente qual è l'antisemitismo, si appoggia a una definizione molto criticata, ci sono altre definizioni, per esempio quella di Gerusalemme, che hanno danno una definizione e si riferiscono a esempio molto diversi da quelli dell'AERA. Io credo che in qualche modo queste norme, queste leggi non riescono a combattere l'antisemitismo, ma anzi lo sollecitano, perché io sono d'accordo, Anna Momigliano, che l'antisemitismo esiste, figurati, lo so bene, però non credo che questo accusare ovunque di antisemitismo e questo riferire all'antisemitismo tutte le critiche sia, o comunque molte delle critiche, sia qualcosa che può servire a combatterlo. Fra l'altro, anche molte organizzazioni ebraiche americane ultimamente hanno sottolineato il legame che c'è fra la guerra di Gaza, fra la guerra adesso con l'Iran e l'esplosione dell'antisemitismo, sottolineando proprio come questo antisemitismo in gran parte derivasse dalla situazione medio orientale. Mi riferisco a istituzioni ebraiche diffuse negli Stati Uniti che hanno levato un allarme legato proprio a questo. Comunque, a parte questa questione, io credo che con le leggi che sono attualmente varate in Italia si finirebbe per attribuire allo Stato di Israele l'unica caratteristica fra tutti gli altri stati di non poter essere criticato duramente, mettiamo duramente perché questo è il fatto, non piccole critiche, ma critiche fondamentali, in base al fatto che le critiche possono derivare dall'antisemitismo. Questo renderebbe di nuovo Israele quasi come uno Stato a sé, uno Stato con delle caratteristiche particolari, superiore a tutte le altre stati, e credo solleciterebbe l'antisemitismo nel mondo.
Ecco, Anna Momigliano è d'accordo con quanto dice la professoressa Foa?
Cioè, in buona parte sì, nel senso che quest'uso strumentale di antisemitismo, diciamo, a mio avviso fornisce munizioni all'antisemitismo, che appunto, diciamo, nella mia percezione e come origine e in realtà abbastanza non direttamente riconducibile alla guerra di Gaza. Però il punto, visto che prima chiedevate cosa si può fare, secondo me un punto chiave è che noi, per qualche ragione, e qui sì che può centrare la guerra in Medio Oriente, abbiamo scisso il dibattito sull'antisemitismo dal dibattito sul razzismo in genere. È vero che l'antisemitismo è un tipo di razzismo molto particolare, perché si nutre più di cospirazionismo che di disprezzo, perché gli ebrei non sono fisicamente, insomma, identificabili, a differenza di altre minoranze etnico-religiose, eccetera, eccetera. Però quello che mi preoccupa E che a un certo punto e si è creata una cesura artificiosa e anche diciamo, ontologicamente sbagliata tra diciamo, l'odio etnico-razziale di per sé e l'antisemitismo, per cui appunto c'è una legge apposta sull'antisemitismo che anche se fosse più equilibrata, e non è equilibrata, io non la condivido per niente questa legge, c'è una legge apposta sull'antisemitismo come se fosse una cosa a parte e contemporaneamente poi il rovescio della medaglia è che si vede persone che si definiscono antirazzista, che poi però dicono: sì, però questi ebrei rompono il cavolo, non se ne può più di loro, sono da tutte le parti. Ecco, e secondo me dovremmo, diciamo, rimanere un pochino più equilibrati e tornare a diciamo, inquadrare l'antisemitismo come una delle tante forme di razzismo e di discriminazione che, ahimè, esistono, che poi ha le sue peculiarità, perché ha delle sue peculiarità, però diciamo non è né migliore né peggiore di altre forme.
Ecco, sull'antisemitismo poi tra poco magari ci torniamo. Volevo però toccare un altro aspetto insieme a Anna Foa. In Israele, con il voto del 30 marzo, la Knesset ha approvato la pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismo. Oggi, in un articolo sulla stampa, la giornalista Francesca Mannocchi, italiana, scrive che con questa legge Israele affida la parola terrorista a una forza totale, capace di racchiudere il nemico dentro una categoria politica, morale e giuridica da cui discende tutto, fino alla morte. Ecco, come siamo arrivati qui? Qual è il percorso che ha portato Israele fin qui, Anna Foa?
Ma io credo che, io veramente non ho ancora letto questo articolo di Francesca Mannocchi, mi dispiace, ma io credo che effettivamente questa ultima legge fa compiere un salto molto grosso a quello che sta succedendo in Israele, a quelle che sono le posizioni e il futuro delle posizioni del governo israeliano e credo che ci si trovi di fronte a un ulteriore salto rispetto all'isolamento di Israele nel mondo e rispetto a questa concezione in qualche modo anche permeata di istanze antisemitiche di Israele che sta nascendo e a cui Anna ti riferivi prima. E fra l'altro sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto sulla differenza che viene artificialmente, è stata artificialmente posta fra razzismo e antisemitismo e credo che il legame col razzismo dovrebbe essere una delle cose basilari per rimettere la lotta contro l'antisemitismo su una strada che non sia quella del suprematismo ebraico, per intenderci in modo particolare. Ecco. Certamente però quello che sta succedendo adesso con questa legge e speriamo che la Corte Suprema intervenga in qualche modo, è qualcosa che a mio avviso crea un salto qualitativo molto forte e fra l'altro dà ragione a quanti parlavano di apartheid rispetto a un apartheid che fino a questo momento era riservato soprattutto ai territori occupati e che adesso si avvicina in qualche momento, in qualche modo anche allo stato stesso di Israele.
Anna Momigliano, cosa ne pensa? Siamo di fronte con questa legge a un grosso salto da parte di Israele?
Ma io, cioè, grosso o non grosso, è difficile giudicare, nel senso che è un ulteriore passo verso il baratro, diciamo che è una situazione, diciamo, un andare verso il precipizio che dura da almeno 10 anni, per cui c'è, cioè, la cosa è terribile. Se vogliamo, che quando è stata approvata questa legge, la mia prima reazione, di cui quasi un po' mi vergogno, è stata: ma non mi stupisce per niente, non mi stupisce per niente, e chiaramente, diciamo, lo dico per gli ascoltatori che magari non hanno seguito, è una legge che è, diciamo, doppiamente oscena. Il primo perché introduce la pena di morte in un paese che di fatto non ce l'ha. Poi in realtà ci sono stati due casi in tutta la storia di Israele in cui è stata utilizzata la pena di morte, uno contro Eichmann, il nazismo, e l'altro contro un presunto traditore, che poi poveretto era innocente, e da allora si è deciso che non si dava più la pena di morte in Israele. Quindi già la pena di morte di per sé è una cosa oscena, è un paese che di fatto non ce l'ha e che ci ritorna, è una cosa, diciamo, di cui vergognarsi, e in più c'è poi questa definizione particolare per cui questa cosa si applica solo ai terroristi, così recita la legge, che agiscono per la distruzione dello Stato ebraico. Questo dello Stato di Israele, no? Usa il termine ebraico effettivamente la legge, e che chiaramente, come dire, cioè, tradotto vuol dire è una cosa che si applica al terrorismo tra virgolette esterno, quello palestinese o libanese o quello che è, e non a quello interno, che poi è il terrorismo ebraico, che sappiamo che esiste anche quello. E quindi è preoccupantissimo, però diciamo, è parte di un pattern che va avanti già da un po', quindi cioè, non so se possiamo, purtroppo non so se è così grande il salto, ecco.
Anna Foa,
Sì,
se
però,
osservi.
sì, c'era
Prego.
già da un po', certo, però adesso lo sancisce
Ma sì.
teoricamente, e il fatto che sia scritto teoricamente fa fare, secondo me, un salto di qualità la cosa. Un conto è sparare ai palestinesi come succede, o che i coloni ebrei siano assolutamente intoccabili, e così, in pratica. Un conto è sancirlo con una legge. Questo è qualcosa di molto grave.
Anna Fo, a proposito di quello che diceva prima, ma la Corte Suprema quali margini ha?
Ma io non so esattamente quali margini ha la Corte Suprema, ha la possibilità di fermare la legge, ha la possibilità, sono state due o tre, forse tre ormai, richieste in merito, alcune da parte dei partiti arabi, poi non sono solo arabi comunque, e quindi c'è questa possibilità, bisogna vedere cosa decide, perché la Corte Suprema in alcuni casi si è opposta al governo Netanyahu, in altri non lo ha fatto, bisogna vedere di fronte. E per questo, secondo me, molto importante, sono molto importanti le reazioni che ci sono nel mondo, e c'è anche una reazione molto forte da parte palestinese in Cisgiordania, e mi sembra ci siano state anche manifestazioni a Gaza, e questo è un segnale forte perché in questa situazione questo non stava succedendo.
Ecco, proviamo a osservare il dibattito interno, a Israele. Quanto spazio rimane oggi per un dissenso critico che possa distinguere tra, sicurezza, identità e diritti, ma senza che sia immediatamente ricondotto a delle categorie polarizzanti? Anna Momigliano.
È una bella domanda in cui è difficile rispondere, perché diciamo, provo a diciamo, a riassumere la cosa in due punti chiave. Il primo è che purtroppo diciamo, la destra etnonazionalista è riuscita a creare un'egemonia non totale, però su alcuni temi, per cui diciamo che una certa visione etnocentrica ha permeato, diciamo, per un trickle down effect dalla destra e anche parte della sinistra. Questo è un tema molto, diciamo, preoccupante. Un altro tema, invece, è che l'opposizione a queste, cioè, in estrema sintesi, quindi una legge come questa, che ha suscitato fortissime critiche, probabilmente ne avrebbe suscitate di più 10 anni fa. E questa è una cosa. Un'altra cosa è che è la debolezza strutturale di tutto ciò che è opposizione in senso politico, ma anche culturale, perché c'è questa grande frattura tra la sinistra israeliana classica, se vogliamo dire, cioè, e quelli che prima Anna Fo definiva come i partiti arabi, che poi, come giustamente diceva anche lei, non sono proprio arabi, però diciamo per brevità li chiamiamo così. E purtroppo da quando c'è stato il collasso del processo di pace, e ancora di più quando c'è stata questa, diciamo, virata in senso etnonazionalista di Israele, e si è creata una frattura che non i dati ci dicono che la maggior parte degli israeliani non sono una piccola maggioranza, che però è una maggioranza, diciamo, non condivide questa visione, diciamo, di Netanyahu, però finché diciamo, le due metà di questa piccola maggioranza risicata non si mettono d'accordo, non se ne esce.
Anna Foa, quali spazi di dissenso esistono ancora all'interno di Israele, secondo lei?
Ma io sono abbastanza d'accordo con l'analisi che ha appena fatto Anna Momigliano, cioè certamente c'è questa frattura che fra l'altro impedisce, ha finora impedito che si arrivi a un compromesso, a un accordo qualunque fra questi partiti tradizionali della sinistra, quelli che stanno alla Knesset per la maggior parte, che in alcune parti hanno votato in maniera diversa e diversa dalla sinistra, diciamo, e questi partiti che hanno con sé gli arabi o anche da questi movimenti che nascono da tutti questi gruppi, questi movimenti di attivisti che partecipano alle manifestazioni, una parte dei quali partecipa alle manifestazioni con parole d'ordine molto nette, per esempio sul genocidio, che va nei territori occupati a proteggere i palestinesi, sono gruppi e formazioni da cui si spera ancora possa uscire qualche personalità tale da potere, anche se giovane, da poter in qualche modo cambiare la situazione politica anche della sinistra, ma mi sembra difficile, come mi sembra difficile, e in questo ha ragione Anna Momigliano, arrivare a un accordo, anche se è stato ventilato 2 o 3 mesi fa questo accordo, diciamo, fra i partiti di origine palestinese e la vecchia sinistra, che anche perché i sondaggi dicevano che sarebbe stato l'unico modo per arrivare a battere il governo Netanyahu. Io punto molto sui, come dire, sugli attivisti, perché hanno delle modalità di, certo sono una piccolissima minoranza, però hanno delle modalità di azione, come quando vanno nei territori a proteggere i palestinesi, che a mio avviso può suscitare un'attenzione e un cambiamento nel mondo israeliano. Certo, tutto quello che diceva Anna Momigliano su una parte sul ricompattamento, su questa egemonia dell'idea sovranista ebraica è vero, però io un minimo di speranza che da questo attivismo dal basso nasca qualcosa di diverso continuo ad averla.
Noi siamo quasi in chiusura, però ancora una domanda per entrambi, veloce.
Io vorrei ritornare brevemente in chiusura sul concetto e sulla definizione di antisemitismo, partendo anche da un fatto di cronaca. Pochi giorni fa, infatti, il Consiglio Nazionale Italiano dell'Ordine dei Giornalisti ha deciso di non usare più nel contrasto all'antisemitismo la definizione dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che tra i suoi esempi di antisemitismo, lo ricordava prima anche Anna Foa, include anche le critiche allo Stato di Israele. Al suo posto
non
sarà...
riesco a sentire bene, scusate, cioè... Pronto?
Mi sente?
Sì, noi la sentiamo.
Cioè, è molto disturbata la sua voce all'improvviso, aspetti che cerco di spostarmi.
Dicevo, il Consiglio Nazionale Italiano dell'Ordine...
Adesso la sento meglio.
Grazie.
Ecco, il Consiglio Nazionale Italiano dell'Ordine dei Giornalisti ha deciso di non usare più la definizione dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che tra i suoi esempi di antisemitismo include appunto anche le critiche allo Stato di Israele, e al suo posto userà come riferimento la dichiarazione di Gerusalemme, sottoscritta da esperti e esperti di antisemitismo. Ecco, come leggete questa decisione, Anna Foa?
Ma io la leggo ovviamente molto positivamente, perché penso che sia una cosa, un passo importante, e mi auguro che sia seguito da una riflessione sull'iter della legge, che per ora è stata approvata al Senato, che deve essere ancora approvata alla Camera, e che è una legge che invece si appoggia completamente sull'altra definizione, che arriverebbe a mettere veramente in discussione anche nelle università e nelle scuole qualunque possibilità di discutere su questi temi.
Ecco, in chiusura anche ad Anna Momigliano chiedo la stessa cosa, come legge questa notizia?
Sì, io la leggo in modo positivo e diciamo, mi ricollegherei a quello che dicevo prima, e cioè che è importante che le istituzioni, ma anche i giornali, inquadrino l'antisemitismo come una cosa, diciamo, no, da inquadrare nel seno più grande del razzismo, e questo vale sia contro le strumentalizzazioni, ma anche contro chi magari cerca di sminuirlo e di vederla solo una questione legata a Israele, anche perché, diciamo, nessuna persona sana di mente giustificherebbe il razzismo contro le persone afrodiscendenti, indicando le schifezze che fanno certi stati africani, no? E a cominciare dal Sudan. È chiaro che la situazione libera è particolare perché c'è un solo stato ebraico a maggioranza ebraica al mondo, però il principio non cambia.
Ci torneremo sicuramente, grazie alle nostre ospiti davvero preziose per aver partecipato a questo confronto. Grazie a Anna Foa, docente emerita di storia
Grazie
moderna all'Università La Sapienza di Roma, e autrice per la terza del saggio da cui siamo partiti per il nostro confronto, il libro Mai più. E grazie anche a Anna Momigliano, scrittrice, giornalista, collabora con New York Times, Il Post, Rivista Studio e con il quotidiano israeliano Haaretz. Grazie e risentirci presto.
Grazie, buona
a lei.
giornata.
Grazie, grazie. Ciao Anna, grazie.
E grazie Matteo Ungaro.
Grazie a te, Cristina.
Rete 2.